Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di Magneticast. Con noi quest'oggi un'altra new entry di Magnetic Media, Francesco Liace. Ciao Francesco.
Ciao ragazzi.
Benvenuto e grazie mille per aver accettato questo invito.
È un piacere.
Fantastico, piacere assolutamente tutto nostro. Non so se hai già avuto modo di ascoltare qualche puntata del podcast. Ti tolgo dall'imbarazzo di chiedertelo. Ti spiego un attimino come funziona, ovvero sono 20 minuti, 25 minuti, poi dipende dalla conversazione che avremo, per conoscerci, quindi per dare a noi l'opportunità di conoscerti e per darti l'opportunità di farti conoscere, partendo da quando sei arrivato in Magnetic Media, che cosa fai in Magnetic Media, il tuo percorso di studi lavorativo che ti ha portato poi nel tempo ad arrivare fino a qua, ma poi anche in base a quanto vorrai ovviamente aprirti, condividere con noi quelle che sono le tue passioni, quello che voglio di raccontare. E alla fine a tutti chiediamo un regalo, ovvero un qualcosa che ritieni ti possa identificare e che hai voglia di condividere con noi. Per esempio può essere un libro, un piatto, un viaggio, un'esperienza, una playlist, citando Mattia della puntata precedente. Qualsiasi cosa veramente, questo te lo chiediamo alla fine.
Ok.
Ok, quindi back to the basic, partiamo dall'inizio. Da quanto tempo sei in Magnetic Media e di cosa ti occupi?
Sono in Magnetic Media da 8 giorni lavorativi, 7 giorni lavorativi.
Sono un veterano praticamente.
Ho fondato l'azienda, io, Damiano e Antonio. E sono sales account, sto imparando ad esserlo, nel senso che comunque ci sono tantissime cose da imparare, però...
Beh, è un ottimo mentore sopra di te, quindi...
Ho un ottimo mentore, vi racconto già subito un aneddoto di...
Vai. Così tanto per partire alla grande.
Il mio tutor in Magnetic Media,
sì,
è la persona che mi ha fatto cominciare questo percorso 13 anni fa, 14 anni fa.
Ok. Perché
Gianmarco,
che salutiamo,
è stata la persona che mi ha... la prima persona che mi ha servito quando sono stato cliente in Apple.
Ok, questo perché, e così ci colleghiamo, la tua esperienza precedente è legata ad Apple, quindi
esatto.
Apple Store, giusto?
Esatto, quella, non quella subito precedente, ma quella precedente a questa. Ci sono stati 7 mesi di un'altra cosa in mezzo.
Ok, che adesso ci racconterai.
Che poi racconterò, esatto.
Va bene, quindi Gian è stato il tuo tutor, è stato il tuo punto di contatto col mondo della mela rosicchiata.
Entro all'Apple Store Carosello, mi serve questo ragazzo che era bravo, era veramente bravo, e io avevo già il sogno di entrare in Apple, però lui era troppo bravo e quindi non volevo mettermi in competizione nella figura così brava. Quindi ho detto ok, le vendite no, perché questi sono tutti bravi così, non mi prendono mai.
Ok.
Cosa so fare nella vita? Il magazziniere. All'epoca facevo magazziniere. Ho fatto domanda con il magazziniere e sono entrato in Apple con il magazziniere. Poi ho fatto tutto il percorso all'interno. Però ritrovarmi poi come primo punto di contatto con Magnetic Media, Gianmarco, senza saperlo,
è fantastico,
sì.
È sicuramente di buon auspicio. Ma raccontami un po', com'è stato il percorso poi interno? Com'è che sei passato da magazziniere a fare cosa poi?
Allora, io ho fatto un po' tanti ruoli, sono stato 13 anni in Apple,
sì,
e sono entrato come magazziniere nel 2010,
sì.
Dopo 9 mesi sono diventato responsabile del magazzino e dell'inventario.
Ok.
E sono rimasto 7 anni in quella figura lì, anche perché poi in quegli anni lì c'era la possibilità anche un po' di girare l'Italia, fare le nuove aperture,
certo,
fare supporto, quindi quello mi piaceva molto. E dopo quei 2 anni mi sono trasferito di store, ho cambiato store, quindi ho iniziato a Orio,
okay,
mi sono trasferito a Lonato, a Leone, e da lì ho cominciato quel percorso di crescita invece interno, quindi ho continuato a fare appunto quell'esperienza come responsabile del magazzino. Dopodiché c'era l'opportunità c'era un ruolo che si chiamava Schedule Planner, che stava nascendo, quindi che si sarebbe occupato della pianificazione.
La pianificazione degli orari, pianificazione degli acquisti.
Degli orari e di tutta la parte degli eventi, quindi di tutta la parte collegata agli orari, quindi chi fa cosa, in quale momento e in che modo la clientela può vedere questa cosa qua.
Ok,
e
era
può accedere.
La Moleskine del negozio.
Era la Moleskine del negozio, esatto.
Okay.
Esatto. E mi è stato proposto quel ruolo, mi intrigava, non era il mio, però mi piace sempre molto mettermi in gioco, mettermi in discussione, mm-hmm. eccetera. E io venivo comunque da un percorso di vendite, prima di Apple ero stato venditore, eccetera. Però non era ancora il momento, no, di passare a quello. Ho fatto 4 anni in questa esperienza qua, impegnativa, molto, molto, molto
ci credo.
A gestire all'epoca 70 persone, ma dall'A alla Z, quindi qualsiasi esigenza possano avere. E pensavo mi unisse al team e invece stavo avendo un pochino, no, l'effetto opposto, perché poi ti vedevano un pochino come lo scarico delle cose, come il motivo dei no, e quindi quella roba lì poi non faceva bene a me, alla personalità che ho.
Ok.
E quindi da lì ho cominciato un attimino a capire che percorso avrei potuto prendere dopo. Mi rimaneva un'area, perché poi nel frattempo avevo fatto varie esperienze, magari di 3 mesi, 6 mesi, in vari ruoli.
Ok.
Li avevo fatti tutti, tranne uno, il B2B. Mi mancava quella, ed era quella che stavo aspettando un pochino di più, era quella che mi piaceva un po' di più.
Mm-hmm.
E quindi poi sono arrivato lì, ho fatto gli ultimi 2 anni di Apple concentrato su quello, e volevo un po' di più, volevo fare quello, ma volevo un po' di libertà in più, volevo poter gestire un po' di più il cliente, non limitarmi a esaudire le sue richieste. Quindi quello è stato un pochino, no, lo switch che,
certo,
mi ha fatto
guardare. Abbiamo anticipato una domanda, quindi come mai poi la voglia di uscire, ma come anche qua un pezzo di cui abbiamo discusso con Mattia nella puntata precedente, era anche il retail che alla lunga poi ti sfianca, immagino.
Sì.
Hai parlato comunque di Orio, del Leone, che sono due centri commerciali che conosco. Carosello lo conosco meno, però se non mi sbaglio anche quello ha
bello impegnativo. Sì, beh, Mattia era mio compagno di banco a Leone, quindi eravamo proprio compagni di banco.
Cioè, ah, ok, mi sono compagno di banco a scuola.
No,
a
scuola no, l'ho
fatto insieme. No.
Più o meno a 900 km di distanza da Mattia.
Ok, ok.
Però sì, in Apple siamo stati gli ultimi 2 anni proprio fianco a fianco. E sì, poi mi dovevo guardare intorno, no? Dovevo uscire da lì, dovevo allargare.
E dove sei andato?
In realtà io stavo guardando Magnetic Media.
Okay.
La stavo già osservando da un po', era un'azienda che mi intrigava tantissimo proprio per il focus che aveva sul B2B e basta, no? Non il retail, che vuole fare anche quello. C'era proprio questo focus qua ed era quello che stavo cercando. Nel frattempo una mia amica mi contatta e mi dice: guarda, sto cercando un dirigente per la mia azienda, sto pensando a te. Era già successo, era un po' di anni che mi stava chiedendo questa cosa, ma io non volevo andare. Non lo volevo fare, non mi piaceva l'idea di mischiare amicizia e lavoro.
Okay.
Infatti non è stata una buona idea. Diciamo che non è stata una buona idea. Adesso l'esperienza si è conclusa e...
Ci ha detto la stessa cosa Gianmarco, visto che l'hai citato prima nella chiacchierata che abbiamo fatto, dove anche lui ha accettato una proposta del genere e che non si è conclusa bene.
Ecco, quindi da lì ho detto ok.
Dirigente di quale azienda?
L'azienda si chiama Diamond Coaching, si occupano di info business, è un lavoro totalmente online, lei fa la formatrice praticamente,
okay.
E ha un team che lavora per lei, quindi che vende i suoi corsi, mm-hmm. che la mette in condizione di lavorare, persone che la supportano in questa esperienza. No, non era
strutturata. Tu dovevi fare che cosa, scusami?
Io ero direttore operativo,
okay.
Quindi io avrei dovuto coordinare tutta la parte operativa e fare in modo che ognuno facesse giustamente, portasse a termine le sue tasche.
Ok, solo per capire, quindi c'era lei che era, immagino, CEO founder, ma era anche il prodotto che andavate a vendere fondamentalmente.
Ed era anche il prodotto che andavamo a vendere.
Ok, quindi esatto. Di fianco a lei ci sei tu per organizzarla, per
sì, organizzare insieme a sua moglie che era la parte amministrativa.
Ok, e poi un team di venditori.
Un team di venditori, un team di setter, un team...
I setter, cioè, scusami, sono i... Per me sono i cani da caccia.
Allora, scusami. Ecco, è esattamente quello. Allora, noi siamo abituati, nella nostra mentalità, a vedere il venditore che fa tutto. Quindi fa l'hunting del cliente, va a cercare il cliente, se lo porta dentro, lo gestisce e conclude la vendita.
Mm-hmm.
Con, vabbè, il supporto che ci possa essere in mezzo. Lì è separato come ruolo. Quindi c'è chi prendere i clienti,
sì,
li manda in colpo il venditore, il venditore deve concludere la vendita.
Ok.
Questo è più o meno il concetto. E poi dopo la vendita si può concludere con un corso, un percorso con la persona direttamente, quindi di affiancamento, o un percorso di affiancamento con un suo team di coach.
Ok.
C'era anche questa tipologia di team. più tutta la parte operativa, varia ed eventuali, quindi la persona che ti gestisce il sito, piuttosto che la persona che ti gestisce un'infrastruttura, eccetera, eccetera.
Sì, 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 ok, sì, ho capito com'è la struttura, l'ho fatto anch'io, come ero adolescente, una breve esperienza di telemarketing dove c'ho il setter, quindi a chiamare gli anziani all'ora di cena per vendere corsi di inglese e di informatica, non è durata tantissimo.
No, anche perché... adesso sono un po' brutale, da fuori te la vendono in un modo, poi quando entri dentro dici
è un po' diversa.
Ho dei valori di base, quindi alla mia base ci deve essere sempre l'onestà, la trasparenza verso le persone con cui ho a che fare, e nel momento in cui viene a mancare questa cosa qua, cioè i miei valori di base non sono mai, non li metto mai in discussione, sono una persona che i suoi valori non li mette mai in discussione.
Sei nel posto giusto,
allora. Esatto, mi sembra di aver percepito questa cosa qua, ed è uno dei motivi in realtà per cui sono qua, perché...
ok, fantastico. Però ti volevo fare una domanda che ho qui da un po' di tempo, me la dimentico tra due secondi, quindi te la faccio.
Falla.
Prima hai detto che non è stata la... che avevi già fatto il venditore, quindi torniamo, facciamo un rewind sul percorso che ci hai descritto. Quando hai fatto il venditore? In che settore? Prima di Apple?
Di Apple ho lavorato in un'azienda che si chiama Finiper, che gestisce praticamente degli ipermercati Iper.
Sì, sì. Che è Leone, tra l'altro.
Che c'è? C'ho la mia storia è un po' un andata e ritorno su...
Di che segno sei?
Leone.
Ah, appunto. Era per questo.
È così. Avevo fatto l'apertura di quel centro commerciale lì, proprio con Liber.
Hai fatto anche quello di Gadesco, a Cremona?
No, Gadesco no. Però il mio capo veniva da quello, credo.
Ok, perché anche Orio Center, se non mi sbaglio, lì.
Infatti ho lavorato anche lì. Ok. Perciò ti dico, Bergamo e Brescia sono un pochino... Infatti mia moglie è metà bresciana e metà bergamasca, vedi? È
tutto... via di mezzo, sulla 4.
Esatto, sulla 4. Quella cosa che va e torna nella mia vita, no? E io ho cominciato... all'Iper facendo una cosa bellissima, che era vendere giocattoli. Era bellissima. Ma certo. Il Natale cominciava a luglio. E il Natale è stata... Io mi sono rovinato il Natale vendendo giocattoli. E io amavo vendere giocattoli, amo tutto quello che ci gira intorno. Facevamo Natale stagionale, no? Quindi c'ero dentro fino al collo. E nulla, poi da lì anche lì ci sono state varie evoluzioni. Sono stato 5 anni con l'azienda lì. Ci sono stati dei progetti interni anche abbastanza grossi, di collaborazione con aziende tipo Piaggio, Gilera, eccetera.
Ok.
E io ero stato, visto che ero bravo a vendere qualsiasi roba mi mettessero in mano, mi hanno assegnato per un periodo questa task. Solo io potevo vendere la parte di Piaggio, quindi scooter veri e propri venduti in un ipermercato. Eravamo i primi in Italia, una cosa super mega sperimentale. Sì. Mi viene assegnato un target da raggiungere in 3 mesi, distruggo il target in 30 giorni. E vabbè, anche lì storie di promesse non mantenute, eccetera, eccetera. Vabbè, lì c'è poi una cosa anche a livello di cuore, perché il direttore che c'era in quel momento lì viene a mancare.
Ah, caspita.
Ha un impatto, vabbè, umanamente pesante anche su di me. Ma poi la persona che arriva è totalmente all'opposto. Quindi ti ripeto, come cosa ciclica nella mia vita, quando vengono messi in discussione i miei valori,
me ne vado.
È il momento di andarmi, esatto.
Ok. E quale gancio migliore per passare valori, passioni, quindi passare un po' alla vita privata?
Quanto tempo abbiamo?
quanto vuoi in realtà, al massimo tagliamo, non ti preoccupare.
Sono un appassionato in generale, cioè io mi ritengo un appassionato, sono una persona che quando gli piace qualcosa ci si butta, e mi fermo solo quando l'ho imparata. E quando l'ho imparata recito se mi piace o no, non prima. Perché se non la conosco, non l'ho studiata, se all'inizio c'era un interesse, devo arrivare fino alla fine per capire se mi piace o meno. Poi ci sono dei capisaldi nella mia vita, che sono la musica, quello sono nel mondo della musica da quando ero bambino, praticamente, da quando ero ragazzino.
Ok, in che modo?
Allora, vabbè, nasco come autore e cantante. Ma visto che non so cantare, e da ragazzino i miei genitori...
È partito bene!
quando ho iniziato io non c'era l'autotune, perché non c'era ancora l'autotune, allora potevamo cantare tutti quanti. Invece quando ero ragazzino non mi potevo permettere di studiare canto, di andare a studiare la musica, venivo comunque da una famiglia molto umile, e c'era una cosa che potevi fare senza cantare, il rap.
Certo.
E quindi io vengo da lì. la formazione iniziale, quella che chiunque che è nato in campagna vi dirà, è la formazione neomelodica. Quindi tutti, cioè noi di base abbiamo tre skill: mangiare, bere e imparare la musica neomelodica.
Ok.
Quello lo impari subito da bambino. E quindi le prime cose le scrivevo in napoletano, il neomelodico è. Però gli altri erano tutti più bravi di me a cantare. Quindi comincio a scrivere le mie robe in rima, mi venivano bene. E dai 7-8 anni che ho scritto la prima cosa in rima, quindi ti parlo proprio da...
Caspita!
Da molto piccolo, sì, una roba assurda sui libri che avevo scritto elementari. La mia maestra di religione era impazzita, era felicissima.
La tua prima fan.
La mia prima fan, esatto. E... fino poi ai 15-16 anni, dove ho cominciato un po' a canalarla, scrivevo per una band in realtà. Allora scrivevo cose un pochino più rock.
Ok.
E le scrivevo solo per loro. E poi dopo sono venuto al nord e...
Piccola parentesi. Dove nasci?
Nasco a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno.
Ok.
Nel 1986. Perché se lo stessi chiedendo, perché lo so che sembro più giovane, dalla radio poi.
No, sì, sì, guarda, dalla voce. Ti avrei dato 20 anni, detto. Guarda.
Anche i giudici, probabilmente.
Sì.
E a 16 anni invece mi sono trasferito poi.
Ok, in cosa ti porta su?
Lavoro dei genitori.
Ok.
Mio papà si è trasferito qua per lavoro e si è portato dentro tutta la famiglia, che all'inizio mi è sembrata la cosa peggiore in assoluto che mi potesse succedere, perché a 16 anni sradicarti
certo,
non è facile, non è stato facile all'inizio, però è stata la cosa migliore che mi potesse capitare poi col senno di poi, crescendo e capendo. E
niente, torniamo alla musica.
Quindi,
autore di un gruppo rock di Brescia.
No, giù. Questo
di
sempre
giù?
Finché
okay.
Ero, quindi fino ai 16 anni.
Ok.
Poi dopo, quando sono tutti i ragazzi tanto più grandi di me, è una cosa che era molto difficile da gestire. E poi quando sono venuto qua mi sono avvicinato ancora di più proprio al mondo del rap. Ho scoperto una band che erano gli Articolo 31.
Ok.
Questa cosa è un'altra cosa ciclica nella mia vita, che proprio mi hanno fatto appassionare a questa cosa qua.
Beh, infatti, ma J-Ax è un po' ciclico fondamentalmente, ha avuto i suoi cicli, è andato e tornato un po'.
Io ho avuto la fortuna di collaborare con lui per qualche anno anche.
Dai!
Sì, alla parte, gli gestivo tutta la parte social.
Ok.
La parte social e la parte fan club.
Ok,
questa è stata un'altra quella.
Come ci sei arrivato da autore
per
rap
caso,
a social media
caso,
manager?
Ero suo, all'epoca non era ancora, non esisteva questa figura,
certo.
Ho detto, devi far crescere la pagina dei fan. Quello era lo okay. scopo finale del lavoro. E, ci sono arrivato perché ero iscritto alla pagina banalmente, ero molto attivo, ero molto fan. E si scopre che so fare video, so fare un po' di costruzione di musica, ma ci serve un tecnico. Entro come tecnico, poi dopo entro in una sorta di board dirigenziale col passare degli anni e quindi entriamo molto a contatto con lui.
Ok.
E lì uno dei miei errori, uno degli errori della mia vita, sognare e sperare che questa cosa qua mi avrebbe portato a lavorare con lui. Non musicalmente a lavorare con lui.
Ok.
Ma lui giustamente non ci vedeva come persone che potessero essere, no, interessanti musicalmente, interessanti da quel punto di vista. Eravamo dei fan che collaboravano, davano una mano,
mm-hmm.
però va bene, ho avuto la fortuna di conoscere lui, di conoscere tantissime persone di quel mondo lì, non so quanti appassionati di rap ci siano in azienda, però ho avuto la fortuna di passare 3 giorni a Milano con Curtis Blow. Se non sapete chi è Curtis Blow,
no, non lo so.
È stato il primo rapper americano a vendere oltreoceano.
Ok.
Negli anni 70.
Ok.
Negli anni 90 ha collaborato con J-Ax, noi avevamo organizzato un evento e è stato con noi 3 giorni in albergo, proprio, abbiamo praticamente vissuto insieme.
Grande.
E lì ho capito che il rap che vediamo in Italia, questa street life che vediamo in Italia, ce la siamo un pochino disegnata, non ce la siamo un pochino costruita.
Beh sì, questo mi sembra un po' evidente.
Lui invece, che veniva da quella tipologia di vita, è stata veramente una fonte di ispirazione.
Sì.
Un'esperienza.
Beh, assurda. Old school sicuramente. Cioè,
beh,
il re dell'old
esatto,
school.
Esatto, esatto. Allora, se avete visto il film di Notorious B.I.G.,
sì?
Si chiama B.I.G., in una delle prime scene c'è Notorious B.I.G. da bambino con un giornale in mano,
mm-hmm.
con la foto di Curtis Blow e dice: da grande voglio diventare come lui.
Ok.
Notorious B.I.G.
Ok. Tanto
per dare la dimensione del personaggio.
Sì, sì, sì. E quindi... io mi sono avvicinato un po' alla mia fase rap, come tutti, nel senso ho avuto come tanti, una forma di eclettismo musicale che ha toccato diversi generi. E mi sono avvicinato un po' al rap, ma lo dico da ignorante, ma quando c'è stato appunto l'omicidio di Notorious B.I.G. che Puff Daddy aveva fatto il singolo insieme alla vedova di Notorious B.I.G. che adesso non mi sfugge il nome, non me lo ricordo.
Faith Hill.
Con Faith Hill, sì, ma la canzone non mi ricordo.
Album Missing You avevano fatto.
Album Missing You, meravigliosa.
Il brano di R. Kelly che avevano rifatto.
Bravissimo, bravissimo. Che era quindi è più R&B, però è stata un po' la porta che mi ha avvicinato un po' alla musica black per un periodo. E se non mi sbaglio, non è passato molto tempo dal il fatto di Notorious B.I.G. alla morte di Lady Di.
Ah, di Lady Di.
Perché io mi ricordo che avevo gli unici due singoli che ho comprato nella mia vita era I'll Be Missing You, che ho tritato, e allo stesso modo ho tritato Candle in the Wind, rifatta da Elton John per Lady Di.
Secondo
Tupac
me...
no, prima. Tupac
secondo è solo... siamo lì, 94, 95, 96, secondo me come anni.
B.I.G. secondo me 97, 98. Però dopo lo vediamo.
Sì, non me lo ricordo.
Tupac credo che sia prima. Tra l'altro dovrebbe uscire il film, se non mi sbaglio.
Su Tupac? Sì. Ne era già uscito uno, in realtà. One Eyes on Me?
Sì, sì. Se non... Vabbè, se non, magari mi sbaglio, però...
Magari che dovrebbe... Show Vediamo Volentieri.
Esatto, esatto, esatto. Che è sempre bella. Esatto. La storia di Tupac.
Stiamo divagando, sì.
No, no, no.
Con
no,
me
no.
succede, con
no,
me
no, no, sto, no, sto andando a vedere se sto seguendo un po' le linee che mi ha scritto non Jessica ma Lisa questa volta e capire quale delle due mi può sgridare di più se poi vado troppo a braccio.
È colpa mia, diamo la colpa a me così siamo qua.
Altre passioni oltre la musica?
Oltre la musica, diciamo che la musica mi ha portato ad altre passioni, perché... Okay. Come, tornando al discorso che...
Aspetta, ti faccio una domanda prima. Da dove nasce questa passione per la musica? C'è un momento, un colpo di fulmine, se hai un momento preciso.
C'è stato il momento in cui ho capito che dovevo farlo senza farlo per gli altri, ma farlo per me. Mm-hmm. Cioè, io intorno ai... che è coinciso più o meno con quando sono entrato in Apple, intorno ai 23 anni. Lì ho pubblicato il mio primo album, ne ho fatti 4 alla fine. E tutti quanti mi chiedono, ma come sta andando il disco? Sta vendendo il disco? E dicevo, non mi interessa. Mm-hmm. Non mi importa, perché... sono riuscito a buttare fuori quello che avevo dentro ed è stato un po' come scrivere un diario, no? Ci sono quelle persone che nel corso della propria vita scrivono un diario. Io avevo sempre scritto dei testi delle canzoni che o registravamo in casa o facevamo, no, tramite
chiaro.
O non sono mai state neanche registrate, no? E dal momento in cui poi ho iniziato a registrare, ho continuato a mantenere quel mood di diario. Quindi io venivo fuori nelle mie canzoni. Quindi veramente quando dice sono quello real che ti dice, ti racconta di se stesso, io sono quello. Poi crescendo, sai, comincia ad aprire un attimo lo sguardo, quindi vedi quello che ti fa stare male o ti fa stare bene nel mondo. Cioè, durante il lockdown io ho scritto un disco, il mio unico disco sul napoletano, e su tutte le cose che nella mia vita mi hanno fatto riflettere. Infatti io dico sempre che ho scritto il mio disco più inclusivo, ma l'ho reso esclusivo perché esclude chi non parla napoletano, no?
E certo.
E quindi poi tutta questa cosa di
fare... Io guardavo Gomorra con i sottotitoli. Ti dico solo questo.
Mia moglie era buona bergamasca, guardava solo la prima stagione con i sottotitoli, poi è riuscita a rimparare. Però c'era me in casa che...
grazie. No, madrelingua, no.
Esatto.
Io sottotitoli fino alla fine.
Oh, il C-train, Napoletano.
Tanto l'ultima stagione non mi è piaciuta, non so...
Come tante serie TV alla fine, no, si vanno un pochino...
È un po' troppo.
Perdono un pochino il filo conduttore iniziale.
Ok. Torno alla prima domanda, questa è un'intervista fatta di parentesi.
Montatevela come vi pare e vi darà un risultato
come
differente.
Come un puzzle, no? Esatto. Numero uno, numero due.
Esatto.
Oltre alla musica, altre passioni?
Altre passioni che poi sono scaturite dalla musica, perché non potendomi permettere niente, io facevo tutto io, insomma, che andavo a spendere milioni di euro per pagare persone che facevano cose per me, ho imparato a girarmi i video, a montarmi i video, quindi un'altra passione grande in realtà che ho adesso è il montaggio video, che mi è venuta da lì e poi dopo l'ho sviluppata negli anni, ma lì continuerò a studiare per sempre, perché non nascendo in quel mondo lì è una cosa che devi continuamente studiare, poi si evolve continuamente.
Certo.
Quindi quella è un'altra delle mie grandi passioni. Cinema, da morire, serie TV, quindi ci siamo già capiti da quel punto di vista lì.
Okay.
Il mio nome d'arte da rapper è Wolf.
Wolf.
Tanti l'associano...
Mr. Wolf.
Bravo. Tanti l'associano all'animale, al lupo, che è un bell'animale. Legato alla famiglia, bello.
Certo.
Ma il mio personaggio preferito, il mio film preferito è Pulp Fiction, il mio regista Quentin Tarantino, il mio personaggio preferito è il signor Wolf.
Che risolve problemi.
Bravissimo, infatti è quello il mio mood, sono Wolf, risolvo problemi.
Ok.
Quindi questo, e ultimamente...
C'era la maglietta di Harvey Keitel, no?
No.
Ok. Mi immaginavo una maglietta bianca con la foto di Harvey Keitel.
No,
quest'estate ti vedo arrivare almeno.
Però okay, potremmo.
È una bella idea.
Potremmo risolvere il problema.
Risolvere il problema. Bravissimo.
In realtà sai che ce l'ho. Ne avevo una, ce l'avevo una nera. Ce l'avevo.
Vabbè, poi magari approfondiamo.
Sì. E niente, ultimamente mi sono un po' inscimmiato. Si può dire inscimmiato? Si dice in italiano inscimmiato.
Ah, certo.
Con l'intelligenza artificiale.
Ok, okay. Questo tema assolutamente scottante.
Mi intriga da morire. Ragazzi.
Seguito la querelle di Sam Altman, immagino, ovviamente. dentro fuori, cosa, colpaccio di Microsoft, no, non è colpaccio. Sì.
Peggio del calcio mercato, anche il calcio mi piace, calcio Formula 1, quella tipo di sport.
Ti piacciono o non ti
mi
piacciono? Ti piacciono?
Sono un grandissimo tifoso del Napoli e della Ferrari, quindi...
Ecco,
okay, okay. Cioè, sono un po' su tante cose sono un po' un cliché, dai. È bello anche essere un
ti
cliché.
Ti piace la pizza?
Mi piace la pizza, ma sono intollerante al lattosio.
Ecco,
quindi questa cosa qua, infatti ho dovuto avvisare per la scena, ragazzi, io ho intolleranza, aiutatemi.
Niente mozzarella di bufala.
Ci sta la mozzarella senza lattosio. In realtà se vai giù,
sì?
Fanno delle mozzarella di bufala senza lattosio.
Che sono la fine.
Non te ne accorgi nemmeno.
Ah, ok. Ok, ok, ok.
Quando scendete... vi mando un po' di posto.
Va bene, quindi interessato, appassionato di intelligenza artificiale, di che campana sei? ChatGPT, Bard, piuttosto che... Io mi sono scaricato Genie.
Che è non lo conosco.
Non lo conosco.
L'ho sentito ma non lo conosco. Mm-hmm. Allora, io sono della campana di usa quello che ti serve per quello che ti serve. ChatGPT riesce a fare bene determinate cose, mm-hmm. Bard ne fa altre. Ce n'è una invece che sto usando tantissimo ultimamente che è Perplexity, che
non sa bene cosa fa meglio.
È una cosa simile.
Un po' perplessa.
Fa benissimo le ricerche sul web. Cioè, riesce. Ti dice, io devo fare questa cosa qua.
Sì.
Lui con una serie di ricerche sul web ti va a dare la risposta. Un po' simile a Bard.
Ok.
Ma secondo me più completa, un pochino più pronta.
Ok.
Un pochino più avanti. Quindi ti fornisce sicuramente tutte quelle che sono le fonti, eccetera. E però poi ti dà comunque una risposta. Non lo so. Banalmente, adesso stanno tutti scaricando Perplexity. No. Banalmente tu gli fornisci l'informazione, la richiesta,
sì.
Devo andare in vacanza con 5.000 euro da questa data a questa data, e lui ti fornisce una risposta e ti dà delle linee guida che puoi approfondire o meno.
Barbone, stai a casa,
no, cioè, all'epoca attuale
risponderebbe così
con 5.000 euro, sì. Assolutamente. No, è molto interessante, quella ve la consiglio, quella che sto usando un po' di più ultimamente, perché
okay.
È proprio immediata, molto molto immediata nelle cose quotidiane. Poi ChatGPT, cioè io ho abbandonato Google Translate quando devo fare una roba molto complessa da tradurre.
Mm-hmm.
ChatGPT è più veloce perché le puoi dare anche il tono, le puoi dire in che tono voglio scrivere questa cosa. Quindi
certo, certo,
tu
certo.
Vuoi scrivere una mail in inglese, però magari ti manca quel tecnicismo, ti manca quella parola particolare o quel modo di dire, no? Che ti rende un attimo, ti alza un po' il livello della conversazione.
Sì, sì, sì.
ChatGPT d'aiuto.
E su Gini cosa hai sentito?
Il nome, appunto.
Solo il nome.
Sì.
Ok, 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 ok. Ma in realtà si basa sulle. Non mi ricordo mai niente quando devo parlare.
Sembra così. È un caso. È come quando vedo il dottore con la tosse e non
esatto. Si tosse. Basa su ChatGPT.
Uh-huh.
Quindi sulle API, ecco, vieni APT perché c'era ChatGPT, però okay. Sono sulle API di ChatGPT 3,5 o 4, ho pagato l'abbonamento, quindi sul 4, e ti dà fondamentalmente sia quello testuale, puoi chiedere la revisione appunto di vari documenti,
okay.
Ho pubblicato, ovviamente sono... io mi sono interessato all'intelligenza artificiale non da tantissimo, ma... per evitare quello che ho fatto con Google, quindi dopo anni che c'era Google, ho scoperto Google e ho iniziato, vediamo che figo che è, prima che mi arrivi tra capo e collo l'intelligenza artificiale me lo sono scaricato e ho incominciato ad utilizzarla e l'ho usata per chiedergli come fare un post sui social che parlasse di un argomento specifico, di un evento successo il giorno prima con tutte le informazioni restituite. Quindi poi ho messo un attimo a posto, ho dato quel pizzico di personalità, ovvero togliere una virgola e mettere un punto, magari, niente di più, chiedendogli anche come renderlo il più efficace possibile, quindi che magari lo trovi nelle informazioni di LinkedIn per dirti, però l'ho trovato decisamente interessante.
Ci sono delle vertical su quello, che poi stanno venendo fuori proprio delle intelligenze artificiali molto verticali
sì, sì.
Su ogni tipologia di cosa devi fare. banalmente anche Canva ha tirato fuori la sua intelligenza artificiale.
Certo.
E ce n'era una che adesso mi sfugge il nome, ma magari te la faccio sapere, non la dirò a nessun altro.
Grazie, che ci assolutamente, no, il nostro segreto. Anche perché poi cercando di andare in profondità sull'argomento, ascoltando un po' di podcast anche per approfondire, ho scoperto tutto il mondo degli agent che ha la previsione che abbia un impatto ancora più devastante dell'App Store. Quindi tutti gli agent di intelligenza artificiale dedicati per ogni singolo aspetto. Quindi wow, cioè a pensare a cosa ci aspetta, un po' ti spaventa, un po' ti stimola. Sicuramente non siamo pronti.
Tutte le
che mi viene da dire così.
Tutte le rivoluzioni sono così. Se non fa paura non è una vera rivoluzione, se non ha degli hater non è una vera rivoluzione.
Perché certo,
tutto ciò che è così nuovo e così grande spaventa, ed è giusto che spaventi. Spaventa l'appassionato e
sì,
spaventa
sì, sì,
l'agnostico, o quello va addirittura contrario, no?
A me viene sempre in mente Terminator, quindi con Skynet. Va bene, siamo arrivati, l'avevamo dichiarato prima che saremmo andati lunghi, quindi non vogliatecene, siamo arrivati alla fine, è arrivato il momento del regalo, quindi se te la senti, quello che ti senti di condividere con noi.
Allora, c'è una parte di me che non ho voluto tirare fuori fino alla fine,
okay,
che è, io mi ritengo una persona molto sensibile, sono uno di quegli uomini che non si vergogna a piangere,
okay?
E ho dovuto fare un percorso per liberarmi di tutte le sovrastrutture che mi hanno costruito. C'è una cosa che dentro di me ha fatto lo switch, che mi ha aiutato proprio anche ad arrivare a quel ragionamento: la musica la faccio per me e non per gli altri,
okay?
Che è un banalissimo libro di Luigi banalissimo tra virgolette, nel senso conosciutissimo, libro di Luigi Pirandello, che è Uno nessuno a 100.000.
Ok,
quel libro lì a me ha cambiato completamente la vita, perché mi ha fatto capire che tu puoi credere di essere chiunque, ma poi a un certo punto tu non sei nient'altro che la somma di quello che le altre persone vedono di te. Puoi cercare di far collimare il più possibile le due cose, e allora lì magari vuol dire che ti stai facendo vivere appieno, ma non è mai possibile al 100%. Quindi l'unica realtà che puoi decidere di vivere è quella che ti fa stare meglio a te. Poi se qualcun altro di fronte a te sarà in grado di vederla, vuol dire che sei riuscito ad esternalizzarla bene, se no tu stai bene lo stesso.
Fantastico, grazie mille.
Grazie
mille, anche perché credo che sia un libro che conoscono tutti, ma che hanno letto quasi nessuno, se non magari a
perché
scuola.
Perché tornavano a scuola, allora tutto quello che ti viene dato a scuola, dici, no, non era di scuola.
Che è chiaro, funziona esattamente così. Però visto che adesso, oddio, quando verrà pubblicata questa puntata, forse il periodo delle feste sarà già superato. Quindi in realtà avremo
il tempo. C'è sempre un'altra festa dietro una festa.
Avremo comunque il tempo per leggere. Esatto. Grazie mille Francesco,
grazie,
è stato davvero un piacere. Con tutti ci troviamo alla prossima puntata. A presto! Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.